Il primo punto, la grande questione, diciamo in maniera così scherzosa, per me già vale il biglietto della giornata. Cioè, vorrei aiutarvi a capire come nel barocco, nel modo in cui si vede il barocco, è implicito molto, perché noi veniamo da una lettura che è condizionata da secoli. E vedremo in che senso, in maniera anche semplice, no? Potremmo aprirla così. Noi siamo qui nella chiesa di Papa Innocenzo X, che è stato Papa dal 1644 al 1655, ed è un momento, diciamo, di grande fioritura di Borromini. Siamo in una chiesa di Borromini, e lì avete in alto il luogo, diciamo, anche un po' simbolico, ma della sepoltura del Papa sopra la porta, no? Se una guida, fra virgolette, laica venisse qui, io sono convinto, esagero, che per 10 minuti vi parlerebbe di un fatto vero, che è la storia della Pimpaccia. La Pimpaccia è la cognata del Papa, cioè donna Olimpia Maidalchini Panfili, Maidalchini da non sposata e Panfili, che è una donna, se volete, grande, perché ha fatto Piazza Navona anche, questo è il palazzo dei Panfili, ma anche terribile, nel senso che per certi aspetti il Papa non sapeva gestirla e quindi in qualche modo ogni tanto questa donna comandava il Papa, no? Questo vi dice, da un lato, se volete, la quotidianità della vita cristiana, cioè nella Chiesa ci sono momenti in cui in qualche modo un personaggio che non è esattamente un personaggio che ha l'interesse del bene della Chiesa comanda sulla intera compagine ecclesiale. Ma è questo il barocco? Cioè, è questa la cosa più importante che noi dobbiamo sentirci dire? Il barocco è bello ed è enorme e non è intaccato da questo? Oppure questo è, se volete, la cosa più importante del barocco? Possiamo cominciare con una prima frase di Paolo Portoghesi, grande studioso del barocco, che ricorda come, e questo è penetrato nella nostra mentalità, il barocco dal neoclassico in poi è visto come un periodo brutto. Vedremo che la stessa parola è ambigua, no? Per esempio questo autore, Francesco Milizia, dice: Borromini in architettura, Bernini in scultura, Pietro da Cortona in pittura, il Cavalier Marino in poesia, sono la peste del gusto. Se voi sentite, quando si parla del barocco, spesso c'è un'idea negativa del barocco, cioè il barocco è l'espansionismo cattolico, il cattolicesimo che cerca di riprendere il potere dopo che la riforma protestante l'ha perso. Cioè queste parole sembrano parole neutrali, ma di fatto cosa dicono? Che il barocco è uno stile di potere, è uno stile di regime. Non è un'espressione della Chiesa, del popolo, della gente, delle menti migliori del tempo e anche dei papi migliori del tempo. Cioè è un rapporto subito negativo. Continua Portoghesi, si ripeteva così per il barocco quella damnatio memoriae che 3 secoli prima la cultura umanistica aveva decretato nei confronti del gotico. Voi sapete che il Rinascimento non ama il Medioevo. Ed è strano, perché noi amiamo il Medioevo, noi corriamo a Siena, a San Gimignano, però sputiamo nel piatto dove mangiamo. Cioè è raro trovare uno che parla bene del Medioevo. Va a San Gimignano e dice che meraviglia, è più bella delle nostre città, però poi dopo il Medioevo fa schifo nella mente del persone, no? Questo viene dal Rinascimento. Il Rinascimento non capiva il Medioevo, perché era più rozzo il Medioevo, era più povero, e qui in qualche modo lo cancellava. Cioè, sapete che ci torneremo, San Pietro, rifare San Pietro non è un'idea barocca, ma un'idea rinascimentale. Nel 1450-60 comincia l'idea di cancellarla, così come a Pienza è stata cambiata la chiesa medievale, così come a Firenze si deve rifare tutto quanto, perché il Medioevo non piace, no? E il Medioevo viene visto come un'epoca strana, un'epoca non bella, non libera, non capovolgendo in realtà quello che è, perché invece la libertà comincia con i comuni, cioè i comuni italiani sono il fiorire della libertà che poi si afferma nell'umanesimo, ma spesso chi riceve una cosa non ha l'amore per ciò che lo precede, no? Questo bisogno di demonizzare il passato, dice Portoghesi, sono parole forti ma io le condivido pienamente, cioè noi demonizziamo il passato, noi dinanzi al barocco abbiamo l'atteggiamento di demonizzarlo. Pensate anche a Caravaggio, no? Cioè, Caravaggio è un tipico pittore controriformista. Ho provato a dimostrarlo la volta scorsa. Se Caravaggio è bravo, vuol dire che la controriforma è una cosa interessantissima, perché Caravaggio amava stare a Roma e voleva tornare a Roma. Roma era la sua città. Non gliene importava, stava bene con i papi, con i cardinali. Il problema è che se Caravaggio è un pittore controriformista, io devo cambiare idea sulla controriforma. Non posso dire che la controriforma è un periodo brutto, perché a Caravaggio piaceva, e Caravaggio è un mio idolo, diciamo, nella mentalità. Ma noi invece cosa facciamo? Per demonizzare la controriforma diciamo che Caravaggio era contro la controriforma, no? Allora prendiamo Borromini e diciamo che Borromini era contro il barocco. In realtà Borromini è un personaggio tipicamente barocco. Se io amo Piazza Navona, amo il barocco. O io odio Piazza Navona, o io dico Piazza Navona, cavolo, è un regalo. Però questo tentativo viene da questo bisogno di demonizzare il passato per distaccarsene, sembra, dice Portoghesi, da allora diventato un dovere della cultura occidentale. Cioè la cultura occidentale tende a vedere le cose migliori della sua storia come negative e cerca il bene nelle altre culture senza essere capace di vedere anche un po' le incrinature che ci sono. Le altre culture sono interessanti, sono belle, ma non è che sono così perfette, così come la nostra storia ha Olimpia Maedalchini, ha delle cose, ma ha una meraviglia come questa chiesa è meravigliosa. Olivier Delabrosse, che è un studioso del barocco, il testo che trovate è una conferenza fatta alla facoltà Valdese, diceva alcuni anni fa queste cose interessantissime, citando una guida francese, lui è un francese, parlava diciamo a partire dall'ambiente francese, in questa guida si dice Montesquieu, l'illuminismo, rifiuta certe cose dell'Oriente, certe cose banali, non rifiuta solo il cattolicesimo, rifiuta molto della cultura del mondo, no? E Montesquieu si diceva, ma com'è possibile essere persiano? Cioè, oggi essere persiano non c'ha alcun significato, è una cosa strana, eccetera, no? E si potrebbe dire oggi, com'è possibile amare l'arte barocca, dice questa guida, cioè l'arte barocca noi la possiamo amare. E a quest'arte si rimprovera di essere indiscreta, eccessiva, ingombrante, e queste critiche sono le meno gravi. Non è raro infatti sentirla tacciare di scandalosa o di ridicola e giudicarla come sprovvista di senso cristiano. Cioè il barocco è gusto dell'effimero, del nuovo, del diverso, del divertente, del ricco, del fastoso, del potere, non ha niente di cristiano ed è un'arte che non ci interessa. E lui continua dicendo, Émile Malle calca ulteriormente la mano quando afferma che dopo il Medioevo non esiste più l'arte cristiana, questo Malle amava invece il Medioevo per fortuna, ma dice con il Medioevo è finita, questa qui non è una chiesa, questo è un palazzo di signori, un palazzo della bella vita, eccetera, eccetera. No? Pare che il sentimento, pagina 2, sul barocco sia uniformemente negativo. Potrebbe essere nato, in opposizione, se noi guardiamo i libri storici, con la delusione dei nostri bisnonni nei confronti del giovane regno italiano francofobo, nato dalle battaglie di Magenta e Solferino. Da quell'epoca, infatti, comincia un'opposizione violenta a tutto ciò che sembra essere il prodotto del suolo e dello spirito italiano. Cioè, dice, per la Francia, siccome gli italiani hanno scelto l'Italia, noi francesi non amiamo il barocco perché diciamo il barocco è italiano. Quindi sono i nostri nemici, l'Italia non ci interessa. Questa forma d'arte, la frase prima che è bellissima, a me la scelta sembra invece semplicemente definitiva. Bisogna amare il barocco o rinunciare di vivere a Roma. Cioè non c'è altra scelta, Roma è una città barocca. O noi diciamo che Roma è brutta, non veniamo a visitarla, non ci stiamo, o se noi vogliamo starci, dobbiamo misurarci con il barocco. Questa forma d'arte, è stato detto, costituisce in effetti il vero classico di Roma. Tanto vale allora rimanere a casa propria. Per chi vuole amare Roma non c'è altra scelta che fare lo sforzo di imparare a conoscere lo spirito del barocco. Una battuta che io mi sono divertito a fare come parroco, scusate se ogni tanto scendo dalle stelle alle strade portoghesi alla mia esperienza banale. E come parroco, voi sapete che i parroci romani hanno questa questione dei matrimoni nelle chiese del centro. A Roma ogni ragazzo vuole sposarsi a San Carlino, a Sant'Agnese, alla Navicella, vuole sposarsi nelle chiese medievali o barocche, eccetera. Io con i fidanzati avevo questo atteggiamento. Prima discutevo con loro: è meglio in parrocchia, siete più liberi, è la vostra casa, non c'è niente da pagare per il parcheggio, per gli aiuti, per gli abbelli, fate quello che volete. Poi quando il 98% non venivano convinti da questa mia riflessione, io dicevo: ok, io vengo a sposarvi a Sant'Agnese, vengo a sposarvi a San Carlino, vengo a sposarvi a Cerro, ad una condizione: che voi da questo momento non parlate più male dell'arte barocca e dell'arte medievale, perché avete scelto una chiesa che quell'epoca ha preparato per il vostro matrimonio. Cioè voi sentite che i Panfili non hanno fatto una chiesa per la loro famiglia, ma l'hanno fatta per il popolo che abita, tant'è vero che quella chiesa oggi la usate, no? Loro ridevano perché capivano il gioco. Cioè, perché a noi piace sposarci in una chiesa barocca? Perché a noi piace sposarci in una chiesa medievale, no? Dietro questo c'è l'idea, ripeto, a questo punto mi fermo perché vale per me già tutto l'incontro, no? Noi abbiamo dei presupposti ideologici, cioè noi siamo legati a quelli che Paul Ricoeur chiama i maestri del sospetto, che sono Marx, Freud e Nietzsche, che in qualche modo dicono che l'arte, la cultura, e hanno ragione in parte, notate bene, non dobbiamo demonizzare noi loro, ma neanche prendere tutto quello che dicono per oro colato. L'idea è che l'arte sia copertura della lotta di classe. Marx, molti dei nostri manuali sono in realtà mostrare che l'arte rispecchia le condizioni economiche e quindi è una propaganda del potere per mascherare il suo dominio sul popolo. L'arte può essere questo, qualche volta è questo, ma è questa l'arte? Ma è questo il Medioevo, il Barocco, è questo, cioè che cos'è l'arte? Freud direbbe che l'arte è un modo in cui l'uomo nasconde dentro le sue pulsioni maturate nella sua infanzia, nel grembo materno. Quindi l'arte è una copertura del suo dramma interiore, cosa che è vera, anche questa in parte, ma è questa l'arte, no? E Nietzsche arriverebbe a dire che l'arte è la copertura del non senso, cioè l'uomo non ha senso alla vita e allora inventa il teatro del bello per anestetizzare il suo dramma. È chiaro che la più decisiva nella storia dell'arte è la prima, cioè l'idea che l'arte sia sempre una copertura, un'imposizione che copre un vissuto da nascondere, sporco, cioè c'è sotto una realtà, una chiesa, uno stato della chiesa, uno stato X sporco che ha bisogno di una copertura che gli dà una facciata. Invece la tesi che noi proviamo a portare avanti è che questo dobbiamo esserne coscienti, sappiamo i limiti del barocco, vediamo appunto una donna, vediamo un papa che non è una persona sempre splendente nei confronti del Vangelo, ma noi sentiamo, quello che proverò a farvi vedere, che il barocco è un'espressione della gente, il popolo ama il barocco, la Roma del 600, se voi l'aveste lasciata esprimere, avrebbe detto: io sto bene qui. E l'arte è un'esigenza di espressione. C'è un grande studioso di arte, dell'immagine cristiana dell'arte, si chiama Bötzflug, ha scritto per Einaudi un grandissimo libro sulla rappresentazione iconografica nella storia dell'Occidente. Lui dice che solo ciò che è morto non si dice, non si traduce in parola, in poesia, in canto, in immagine, in scultura, in affresco. Cioè, se la Chiesa non facesse una Chiesa secondo il suo periodo, il suo cuore, il suo stile, vorrebbe dire che è morta la fede. Il fatto stesso che la Roma di allora faccia qualcosa, esprima delle chiese, esprima Monteverdi, esprima poi Bach, esprima, lo vedremo, è segno che ha qualcosa da dire, qualcosa da comunicare, che è capace di dire la fede nella novità della vita. Quindi questa realtà è una realtà viva della Chiesa, noi la vediamo in qualche modo quando la visitiamo come se fosse un museo, ma in realtà è una Chiesa, è un luogo vissuto, abitato dalla comunità. E una battuta di ieri mi ha fatto ridere, stavo parlando con un sacerdote amico in vicariato e gli dico: a domani parlerò del barocco, e lui mi dice: che cosa dirai? Io ho risposto scherzando: difenderò il barocco. E lui mi ha risposto: guarda che il barocco si difende da solo, cioè non c'ha nessun bisogno che tu lo difenda, cioè il barocco è bello, punto. Chi è ignorante non capisce il barocco, dice che il barocco è brutto, ma il barocco, Piazza Navona, non ha bisogno che noi la difendiamo. Santa Maria della Pace non ha bisogno che noi la difendiamo. Il Colonnato del Bernini è bello, punto. E se uno dice che non è bello e che è frutto del potere, cercheremo di spiegarglielo, ma poveraccio lui, se non lo capisce, non ci posso fare niente, cioè è un problema di mancanza di fondamenti culturali. Entriamo nel barocco in maniera più diretta, se abbiamo scherzato un po' sul primo capitolo, sul primo punto, ma prima cosa che secondo me è interessante, il barocco è un'arte che nasce a Roma, è tipicamente romana all'inizio, cioè negli anni 20-30 del 1600, Roma apre a questa novità, è un regalo della nostra città, della storia di Roma, ma misteriosamente il barocco è poi universale, non solo europeo, ma addirittura lo troviamo in America Latina, cioè se voi andate in Perù trovate delle chiese in stile barocco, ma voi trovate delle chiese in stile barocco ad Amburgo, in terra luterana, voi trovate Bach in Germania, che è un musicista barocco, no? Quest'estate sono stato a fare un viaggio molto bello con un amico prete, abbiamo visto le capitali del nord Europa in macchina, e ad Amburgo c'era scritto sulla guida San Michaelis, io non ci volevo andare perché ero stanco, eccetera, lui ha detto andiamo, e sono rimasto folgorato, una chiesa del 1750 luterana, ti sembra di entrare, vedete qui una piccola foto, guardate le curve delle balaustre, c'è una chiesa dove non c'è una linea retta, e in una città, Amburgo è uno dei caposaldi della società luterana del 600-700, eccetera, voi trovate il barocco luterano. Voi trovate il barocco al di fuori del cattolicesimo. Allora il barocco è uno stile che nasce in ambito cattolico, chiaramente, ma con alcune modifiche, per esempio non troverete il tabernacolo, che è una cosa tipicamente barocca, ma voi trovate il gusto barocco, il gusto della Chiesa che abita in un certo modo la liturgia, la trovate in una liturgia dove non c'è la consacrazione eucaristica. Cioè il barocco è molto più ampio del mondo cattolico, e già questo è interessante. A pagina 3 voi vedete una piantina presa da un libro di Georges Duby, il grande storico francese. Duby in questa cartina mostra la diffusione dell'arte barocca. Guardate chiaramente l'Italia, la Spagna, ma guardate la Germania, l'Inghilterra. Cioè perché il barocco riesce a varcare i confini? Si potrebbe dire che per il barocco vale quello che vale per il romanico, cioè c'è un periodo barocco che non è di una zona, ma c'è un periodo barocco che noi abbiamo un barocco dei Paesi Bassi, abbiamo dei pittori che sono in realtà barocchi a modo loro, perché sono chiaramente protestanti, ma è uno stile che abbraccia la totalità dell'Europa di allora, e tramite i missionari spagnoli, portoghesi, eccetera, arriva anche nell'America Latina. Pensate alla musica barocca, cosa meravigliosa, cioè uno può dire, può sputare su Monteverdi, su Bach, guardate che noi qui ci giochiamo la serietà della Chiesa di tutti i secoli, anche di quel secolo, no? Voi sapete che Monteverdi, che è il grande autore barocco in musica contemporaneo di Bernini e Borromini, Monteverdi muore nel 1643, quindi più o meno pochi anni dopo sarebbe iniziata la costruzione di questa chiesa, Monteverdi inventa l'opera, cioè prima di Monteverdi non esiste l'opera. L'opera è quella realtà dove il teatro diventa musicale, cioè si canta l'opera, pensate, meriterebbe ascoltare Orfeo, il ritorno di Ulisse, l'incoronazione di Poppea, cioè nasce il teatro barocco che ama scuotere i sentimenti, e la sontuosità della rappresentazione ti fa entrare in dialogo sul tema dell'amore, della nostalgia, dell'uomo e della donna, cioè i sentimenti vengono al centro e vengono rappresentati. E nella musica barocca è tipico, da un lato, l'aspetto strumentale. Prima dell'orchestra barocca, la musica è sempre legata alla parola. Come l'arte si rende in qualche modo autonoma, così nella musica barocca comincia l'orchestra che suona senza le parole. Pensate a qualsiasi cosa che è orchestra di violini, di archi, eccetera, che suonano e non c'è un cantante che canta. È la novità dell'epoca, è la meraviglia della musica che anche tocca i cuori, tocca i sentimenti, no? E un liutaio, amico di mio fratello, una volta ha detto questa cosa che Giovanni mi ha ripetuto: l'impasto dello scherzo barocca è l'espressione più alta possibile della tecnologia umana. cioè più dell'Apollo 11, guardate che un'orchestra barocca che si sta creando allora, cioè i violini, le viole, la viola da gamba, cioè quella cosa che per la prima volta viene fatta suonare insieme ed è straordinariamente bella, è una novità dell'epoca barocca. Nel barocco, più avanti ancora, anche se siamo alcuni decenni dopo, arriviamo a Bach, che è ancora chiaramente barocco. Bach è uno che unisce la tradizione con la novità del mondo barocco. Pensate, ci fa capire qualcosa anche dell'arte barocca. Sapete che in Bach tutto è matematico, ma tutto è assolutamente originale. Una fuga è una cosa dove uno stesso motivo passa da un gruppo di strumenti, un altro gruppo, poi alle voci. È la meraviglia di sentire quella cosa che passa, che è un rapporto matematico, ma è un rapporto assolutamente innovativo. Questo è matematica, cioè Borromini è uno che per fare questa cosa qui ha fatto i cerchi, le ellissi, i quadrati, i triangoli, li ha inseriti, li ha mischiati, cioè questa non è un'opera di fantasia semplicemente, ma è un'opera di fantasia e di matematica. Bach è una realtà di questo tipo, e se pensate a come giocano il singolo e la collettività, il teatro barocco, mi spiegava ieri Don Filippo Borlacchi, bravissimo responsabile dell'ufficio scuola, in Bach, se voi prendete per esempio la Passione, cos'è la Passione? La Passione è fatta di tre parti, una Passione secondo Bach, secondo Giovanni, ha il recitativo, cioè le persone che parlano, che mostrano la storia di Gesù, il Vangelo. Immaginatevi Bach in una chiesa, viene recitato dentro la chiesa, non in teatro come avviene oggi o in un auditorium, ma dentro la chiesa c'è le persone che cantano il Vangelo, non che lo leggono, chi fa Giuda, chi fa Pietro, chi fa Gesù, chi fa la Madonna. Poi c'è l'aria è la singola persona che esprime il sentimento che il singolo riprende da aver sentito la passione. Per esempio l'Erbarme Dic, bellissimo, che è Pietro che piange per aver tradito Gesù, una cosa meravigliosa. E poi il popolo risponde con il corale che noi ascoltiamo cantato dal coro, nel periodo barocco lo cantava la gente, cioè la gente sapeva il corale, è come se il coro cominciava a cantare, tutti facevano o capo insanguinato del volto di Gesù, cioè il popolo si univa è il teatro barocco dove il singolo, il sentimento del singolo è parte dell'insieme del popolo, e c'è il popolo, c'è l'unità e c'è questo. Il barocco è questo. E questo teatro dove c'è il sentimento, l'oggettivo di Cristo, e c'è questa coralità che viene espressa. Vi ho messo qui, non possiamo parlarne, per esempio di Bach. Sapete che Bach è un autore particolarissimo, perché Bach scrive per il Duca di Sassonia, che è re di Polonia, quindi è cattolico, perché se non diventa cattolico non si fa re, ma ha dei sudditi protestanti. Quindi Bach, per esempio, che è un personaggio particolarissimo, fra l'altro è un personaggio anche con una vita umana molto cristiana, Bach, pensate, ha 13 figli, cioè è una persona di una grande fecondità, anche proprio, cioè, ha amato questi bambini, guidava la musica, eccetera, eccetera. Per esempio scrive quella che poi verrà chiamata la grande messa, no? Dove ci sono le parti della messa cattolica. E probabilmente lui scrive questa messa perché si possa usare in ambiente protestante, in ambiente cattolico, cioè ci sono delle cose veramente molto molto particolari. Il significato del termine barocco, punto terzo. Barocco è un termine che si introduce a sintetizzare questo periodo, è un termine, potremmo dire, un po' dispregiativo, anche se ha una sua verità. Barocco nel Medioevo vuol dire, dice Marco Bona Castellotti, in quello che secondo me è il miglior libro di storia dell'arte che io consiglierei in un liceo, è un libro poco conosciuto, pubblicato da Einaudi, ma sicuramente ben al di sopra degli abituali libri di storia dell'arte che si trovano. Barocco è un sillogismo medievale complicato, quindi un ragionamento complicato. In spagnolo barruego e in portoghese barroco vuol dire una perla di forma irregolare, una perla che ti stupisce. Però notate, il barocco è irregolare, ma il barocco è regolare, cioè ci torneremo, il barocco non è pura invenzione, ma il barocco è poesia e razionalità, cioè è qualcosa, non è semplicemente irregolare, no? Nel lemma passato al francese baroque assume il segno di bizzarro, cioè cos'è barocco? Perché è originale, no? Ma è originale Piazza San Pietro, è originale Sant'Andrea al Quirinale del Bernini, cioè esattamente questo è il termine corretto. Certo è originale l'estasi di Santa Teresa, cioè lì c'è la poesia della donna che muore amando Cristo, è sensuale nel suo amore mistico, però è poesia, ma non è semplicemente poesia. E Marco Bona Castellotti dice, io sarei d'accordo su questo, sarebbe più corretto identificare il barocco con lo stile che ostenta i primi frutti della Roma degli anni 30, protendosi per tutto il secolo, per poi sfumare nel barocco, nel rococò. Mentre gli anni prima, quelli di Caravaggio, sarebbe meglio chiamarli un altro nome, io li chiamerei controriformisti, cioè vi ripeto, per me Caravaggio è un tipico pittore controriformista come il Carracci, sono due correnti della controriforma cattolica del 1600. Qualcuno chiama Caravaggio già barocco, io preferisco con gli studiosi, cioè loro preferiscono, io mi metto dietro di loro, chiamare barocco alcuni anni dopo, anche se chiaramente Caravaggio fosse vissuto, non fosse morto nel 1610, avrebbe già visto, come dire, si sarebbe dovuto confrontare con Bernini e Borromini che sono 10 anni dopo, poveretto è morto di malaria sul litorale romano e non ha potuto entrare nell'età barocca, no? Ma Caravaggio è subito prima di questo. Il contesto storico, noi stiamo andando, di questo ne parleremo, verso la monarchia assoluta, che è un problema enorme, cioè il grande problema del tempo non è lo stato della Chiesa, ma è il fatto che il sovrano cominci a erigersi a potere assoluto. Pensate alla famosa frase, ci torneremo, che dirà Luigi XIV nel 1655, quindi pochi anni dopo, lo Stato sono io. Vuol dire che il re non risponde neanche a Dio. La monarchia medievale aveva Dio sopra il re. Sapete che ancora la regina Elisabetta d'Inghilterra, così come la regina Elisabetta prima, era incoronata con l'arcivescovo che la ungeva con l'olio, con il crisma, e si faceva garante della legge divina. Quindi il re aveva la legge sopra di sé, oltre ad avere il Parlamento, invece verso il 1650 lo Stato comincia a dire il re è superiore alla legge, quindi il re è il potere, quello che decide il re è la verità. Questo genererà dei grandi problemi confessionali, pensate appunto ai monarchi cattolici, per esempio la guerra dei Trent'anni comincia perché il re di Spagna prende la scusa di attaccare la Boemia che è protestante, ma poi non è una guerra confessionale perché la Francia, siccome ce l'ha con la Spagna, si allea con i protestanti e non con la Spagna. C'è una tensione fortissima e ogni re tende a confessionalizzare il suo Stato. Anche su questo torneremo. Pensate che in Inghilterra, ai tempi di Bernini e Borromini, è proibito celebrare la messa cattolica. Se un prete cattolico viene ospitato in una casa di Londra, vengono uccisi il prete e colui che l'ha ospitato. Nell'Inghilterra anglicana bisogna pagare una tassa se non si va alla messa anglicana, cioè è tassativo partecipare al culto anglicano. Pensate che Shakespeare si dice che era un ricusante, l'abbiamo già detto, cioè un cattolico segreto, perché non era possibile. Shakespeare muore 10 anni, nel 1110 muore, no? Cioè Shakespeare probabilmente era cattolico come il padre, ma non poteva dichiarare di essere cattolico, perché altrimenti passava dalla parte, quindi era cattolico in segreto. Ci sono anche i cattolici segreti, non ci sono solo quelli delle altre religioni. Pensate che Vermeer, lo ripeto, Vermeer si dice in fiammingo, Vermeer, pochissimi raccontano che era un pittore cattolico, aveva un figlio Ignatius, un figlio Franciscus, e viveva, aveva sposato una donna cattolica, per amore si era convertito, infatti la sua ultima opera è un'allegoria del trionfo della Chiesa Cattolica, e nell'Olanda di allora i cattolici potevano celebrare messa solo in chiese segrete. Ad Amsterdam se ne conservano due, in alto in dei palazzi, non si poteva vedere fuori, no? E lui mette questa chiesa con un pannello, un drappo, per cui non si veda fuori che dentro ci sono i cattolici, perché i cattolici sono sottoposti ad un regime di osservazione stretta da parte dello Stato. Lo Stato pontificio, dice Fagiolo, un altro studioso, questo è molto interessante, se talvolta nel corso della storia il centro del potere coincide col centro di diffusione artistica, è il caso della Roma imperiale, adesso c'è la mostra su Augusto, cosa vuol dire? Che Augusto è il centro dell'arte, cioè il potere politico, economico, il potere diciamo rappresentativo, artistico, sono la stessa cosa. Nel caso del barocco invece il centro di diffusione, la Roma pontificia, è rappresentativa spiritualmente ma politicamente marginale e pressoché esautorata, se non del tutto svuotata di ogni potere. C'è una delle cose interessanti del barocco, che il barocco conquista il cuore dell'Europa senza che il Papa abbia in realtà alcuna possibilità di incidere, per esempio nella guerra dei Trent'anni. Il Papa cerca di mediare, di mettere d'accordo la Francia, la Spagna, ma in realtà i re non gliene importa niente, quello dice il Papa, cioè a loro interessa vincere o perdere la battaglia dell'Europa, e la Spagna vedrà radicalmente ridimensionato il suo potere a favore dei Paesi Bassi, della Francia e così via. Il contesto religioso. Mi sembra molto importante sottolineare, e direi che è già uno degli elementi caratteristici del barocco, il tema degli affetti. Cioè il barocco sente il Rinascimento, che è bellissimo, che noi amiamo, ma lo sente come freddo, lo sente come inquadrato. È come se il Rinascimento per il barocco avesse perso gli affetti, l'emozione, l'amore, la freschezza della novità, del movimento, della libertà, no? Il barocco è un periodo dove gli affetti sono importanti, così come sono importanti per noi. Il barocco ci ricorda il valore nella fede della passione. Vi ho messo qui, solamente per un'esemplificazione, i testi di San Francesco di Sales, di Sal, che scrive la famosa introduzione alla vita devota, libro a Filotea, questa donna che vuole imparare a essere cristiana, e lui comincia spiegando, i maestri del barocco si formano, sentono questa predicazione, che nella devozione spesso, vedete a pagina 6, ognuno sceglie una cosa, come il pittore Aurelio, che gli piaceva una donna e metteva quella donna da tutte le parti, e lui dice: chi si consacra al digiuno pensa di essere devoto perché mangia, mentre il cuore è pieno di rancore, cioè fa quella pratica e tutto il resto della vita non c'entra niente. Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una sfilza interminabile di preghiere e non darà peso alle parole cattive, arroganti, ingiuriose che la sua lingua riferisce. Cioè la persona vede un aspetto ma perde tutto quanto, no? E lui dice: Filotea, la vera e viva devozione esige l'amore di Dio, anzi non è altro che un vero amore di Dio. La parola amore messa al centro, si potrebbe dire che ciò che salva non è la fede ma è l'amore. Non basta credere in Dio, bisogna amarlo. È l'amore che salva, è il cuore che in qualche modo si scalda. Questo amore si chiama grazia in quanto abbellisce l'anima, carità in quanto ci dà la forza di agire bene, e devozione quando ci spinge ad operare con cura, con prontezza. E sotto dice, le ultime due righe, a dirlo in breve, la devozione è una sorta di agilità e vivacità spirituale. Cioè, cos'è l'amore di Dio? È qualcosa che ti muove il cuore, per cui qualsiasi cosa fai, c'hai l'amore che prende da forma qualsiasi cosa. Un esempio moderno che io amo tantissimo, lo stiamo usando nei video sulla Cresima, io sono, come alcuni fratelli di importanti giornalisti qui presenti, innamorato, fra virgolette, di Federer, il più grande tennista mai esistito. Federer, quando era nei grandi momenti di forma, voi dovunque gli mettete una pallina, lui la riprendeva e ve la tirava dall'altra parte e faceva il punto. Cioè, lui stava alla rete, la pallina andava nell'angolo estremo, la riprendeva, l'altro era a rete e la pallina passava, no? L'agilità, cos'è? Io amo, c'è uno che mi odia, c'è mia suocera, c'è un problema difficile, c'è un marito, io continuo ad amare. L'agilità, la vivacità dell'animo è che l'amore non è legato, se tutto va bene allora io prego, io amo, io aiuto i poveri, io testimono Cristo. No, io testimono Cristo quando sono odiato, quando devo fare una scelta difficile e scelgo quello che Cristo mi dice di scegliere, scelgo il bene, no? C'è una sensibilità del cuore. Abbiamo già parlato di Ignazio di Loyola, che dice cos'è la felicità. C'è la felicità che è dell'immediato, che però ti dà amarezza, quando tu prendi una cosa e poi dopo non ti dà gusto. La vera felicità è quella che dura nel tempo, cioè fare una cosa che vince il presente. È l'idea che con la felicità si educa il cuore, no? E così via. E nel brano successivo trovate sempre Francesco di Sal che parla di come sia possibile essere devoti se si è militari, se si è camerieri, se si è re. La vita cristiana è possibile sempre, no? E mi piace confrontarlo anche con Papa Francesco. Se voi prendete questo brano sull'omelia dell'Evangelii Gaudium, Papa Francesco dice che l'omelia non deve essere astratta, esegetica, deve essere qualcosa che tocca il cuore, con le immagini, ti fa sentire una passione, ti fa entrare dentro un mondo affettivo. Veniamo ai grandi del barocco romano, che poi riaffronteremo meglio nella parte successiva. Potremmo dire che quello che matura nel barocco è già in incubazione con Sisto V. Sapete che Sisto V, per esempio, erige i grandi obelischi, la via che unisce Santa Maria Maggiore a San Giovanni Laterano e l'obelisco messo lì, cioè comincia a essere monumentalizzata Roma. Quella è la via della processione del Corpus Domini, cioè quella via segna il popolo che fa la processione del Corpus Domini. L'obelisco di San Pietro, Sisto V lo sposta dal lato, lo mette davanti, perché dia solennità alla piazza, comincia a formare Piazza San Pietro, che non ha ancora le ali del Bernini, ma già l'obelisco messo dinanzi a San Pietro. Poi abbiamo Maderno, che è quello che finisce la facciata di San Pietro. San Pietro è rinascimentale, gli arconi ancora si vedono, sono di Bramante, l'abbiamo detto, quelli che Raffaello riprende nella scuola di Atene, ma poi noi oggi vediamo la facciata che è barocca. Sopra si vede il Tiburio che è di Michelangelo, che è rinascimentale. Abbiamo il barocco e il rinascimento, ma il rinascimento si mette sopra il barocco. Vediamo prima la facciata e dopo vediamo il Tiburio di Michelangelo. I tre grandi autori sono chiaramente, qui non ci vuole molto a dirlo, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, insieme a un'infinità di altri autori, no? Bernini è interessante, era un uomo chiaramente di, fra virgolette, di grande successo, di grande potere, perché non è detto che un autore che fa del bene e esprime delle cose cattoliche sia sempre uno stinco di santo, ma noi vediamo che nella vita di Bernini, questo comunque è interessante sottolinearlo, c'è anche una vera spiritualità personale. Abbiamo per esempio una serie di scritti del figlio e una serie di scritti quando lui viene invitato a Parigi a progettare il Louvre, poi tornerà indietro senza averlo realizzato, farò solo delle cose minori, e dice il figlio, più o meno alla riga decima: era cosa di grande stupore come un uomo impiegato in tante ragguardevoli occupazioni ogni mattina udisse devotamente la messa. Quindi Bernini era uno che andava tutte le mattine, anche i giorni feriali, a messa. Domenico, il figlio, stila un elenco delle pratiche di Bernini. Bernini dedicava il suo tempo quotidianamente alla visita al Santissimo Sacramento, vedremo che è una cosa tipica del barocco, quindi non solo progettava il tabernacolo, eccetera, ma ci andava poi a pregare, la recita del Rosario, la lettura dell'Ufficio della Vergine, la recita dei 7 salmi penitenziali. Come Borromini, spesso non mancava Bernini di dire che ciò che lui faceva era per grazia di Dio, no? Ma soprattutto lui si avvicina alla fede nell'ultima parte della sua vita, man mano che diventa vecchio, e legge il De Arte Bene Moriendi del Bellarmino, perché a quei tempi quando si diventava vecchi si leggeva un libro su cosa vuol dire vivere bene gli ultimi anni della vita, mettendo da parte opere per l'eternità, non sprecando la vecchiaia, ma invece vivendola nelle mani di Dio, no? E in questa riflessione lui dice: l'uomo deve in ogni ora pensare a ben vivere per ben morire. Cioè io devo vivere bene, la cosa importante, la morte si presenta non con la paura, ma perché io devo vivere in grazia di Dio le cose che io faccio, no? E più sotto dice una espressione bellissima, Bernini diceva che nel rendimento di conto delle sue operazioni, cioè nel giudizio, aveva da trattare con un signore che infinito e massimo nei suoi attributi non avrebbe guardato, come si suol dire, a mezzi baiocchi. Cioè lui, che era uno che guadagnava un sacco di soldi, diceva: Dio non è che mi ha pagato, mi ha salvato con un'opera de scarto, ha mandato a morire suo figlio. Cioè non so mezzi baiocchi la croce di Cristo, Dio veramente mi ha amato. Questo è un articolo di Giulia Spoltore che sta cercando di riflettere sulla realtà cristiana proprio interiore del Bernini. E Bernini sappiamo che nella fine della sua vita realizzò, è stato riattribuito recentemente, il famoso busto del Salvator Mundi che aveva preparato per l'ospedale del Laterano, cioè lui si era dedicato poi all'aiuto dei poveri al Laterano, e questo busto è quello che adesso è in San Sebastiano, è una scultura meravigliosa del volto di Cristo che era il simbolo della confraternita dell'ospedale. Alcune opere rapidamente. Il Baldacchino. Il Baldacchino è un'opera, è la prima opera importante a livello liturgico, lui ha già fatto tante opere in scultura. Sapete che il Baldacchino è una cosa, noi lo guardiamo, siamo abituati, è una cosa meravigliosa. È alto 27 metri, come un palazzo di 7 piani, 8 piani, ma viene realizzato in bronzo con una tale leggerezza che tu non ti accorgi di quanto è, te ne accorgi solo se vedi il Papa quanto è piccolo. E qual è l'idea barocca del Baldacchino? Non è un ciborio come quello medievale, quello di Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio fa una struttura in marmo che serve a dire l'Eucaristia è qui, è come se io mettessi qui. Il Baldacchino che cos'è? E voi sapete che nelle processioni il corpo di Cristo viene coperto, ci sono quattro persone che portano un baldacchino, per dire stiamo portando la cosa più bella. Come quando lo sposo porta in braccio la sposa e la porta nella camera, appena si apre la camera. Cioè, io sto portando una cosa preziosa, no? Quel baldacchino è come se avessero portato per caso questo baldacchino e l'avessero lasciato lì e stessero per spostarlo. Cioè, ha un'idea di una leggerezza incredibile. Se voi lo guardate, avete qui la foto, vedete che ci sono in alto la stoffa. Quella non è stoffa, quella è bronzo. Cioè l'idea è che la leggerezza del baldacchino viene riportata nell'opera che sottolinea l'altare, quindi la consacrazione. È chiaramente una sottolineatura del culto eucaristico. Le colonne che sono tortili riprendono le antiche colonne della tomba di San Pietro, che sono spostate invece adesso in alto, dove sono le balaustre, sono le colonne dei tempi di Gregorio Magno, quindi è un richiamo all'antico, ma sono come dei racemi di vite, cioè dove c'è l'Eucaristia c'è la vite che sale. Altro che quello che non fecero i barbari, fecero i barberini, sono delle baggianate, cioè questa è una cosa meravigliosa, punto. Questa è una cosa enorme e si decise di fare questa cosa perché era bellissima. Notate, cosa che si nota poco, c'è un divertimento, si dice divertissement. Se voi girate il baldacchino, nei quattro dadi dove sorgono le colonne, si comincia da quello di sinistra e si gira intorno, voi vedete che c'è lo scudo Barberini con le tre api, è come se fosse una donna che ha due api sui seni e una in basso, nelle pudenda dove non si può vedere, però sopra lo scudo c'è un volto. È una donna che sta partorendo, cioè in realtà quello scudo pian piano si gonfia, la donna comincia a urlare, cioè sopra lo scudo si vede la donna che urla, è il parto, e all'ottavo giro voi trovate un bambino, cioè sono sette volte di donna che partorisce e è il bambino che è nato. Questo è il barocco che stupisce, cioè è come gli è venuto in mente a questo di mettere intorno all'altare di Pietro una donna che partorisce un bambino, ma è la Chiesa che partorisce la vita nuova che nasce intorno al sacrificio eucaristico, intorno al battesimo. C'è un modo di dire attraverso il divertissement barocco una cosa estremamente bella: qui c'è la vita che nasce, qui la vita rifiorisce. Poi abbiamo il Salongino, il monumento funebre di Urbano VIII, non possiamo parlarne. Sotto l'egida Chigi, Bernini viene chiamato a preparare il famoso colonnato. Noi abbiamo Maderno, l'obelisco, ma intorno non c'è ancora niente. Ci sono il palazzo apostolico, cioè si vedono ancora l'ala lunga, che adesso è quella dei Musei Vaticani, fino al palazzo del Belvedere, dove Leonardo da Vinci abitò tre anni quando fu a servizio del Papa per le cose militari, eccetera. Qual è l'idea di Bernini con il Papa? La vedete in questo primo disegno a pagina 9, è un disegno, non sono riuscito a capire se è di Bernini o se o di uno che interpreta Bernini. Vedete che c'è la facciata di Maderno, che è come la testa e le spalle di un uomo, questo uomo abbraccia. Cioè nel disegno voi vedete che l'idea è che quel colonnato è un abbraccio che include nella Chiesa, nell'abbraccio di Cristo, tutto quanto il mondo, nell'abbraccio di Pietro anche, no? E se voi la vedete dall'alto, la forma curva, che invece usa molto poco a livello statico, lo usa in alto nell'arco, non lo usa il Rinascimento. Voi vedete che non è un'ellissi, come si dice a torto, ma in realtà la forma matematica che studia Bernini è quella di due cerchi in cui la circonferenza di un cerchio tocca il centro dell'altro. Quindi sono due cerchi che hanno un centro, ma sono due cerchi che creano uno spazio che è abitabile. Se voi infatti vi mettete nel famoso punto, sapete che c'è un punto dove se io mi metto lì vedo le colonne in fila, perché quelle colonne sono non ellittiche ma sono in forma circolare, in linea con il punto di vista, no? A cosa serve quella piazza? Cioè, perché quella piazza? Qui capite, torniamo al primo punto, cioè è sbagliato fare quella piazza? Il Papa ha speso dei soldi inutilmente per fare quella piazza? Questa è la domanda. Io penso che la prima cosa che le guide, fra virgolette, volendogli bene, laiche, arrivano lì e al posto di dire guardate l'abbraccio, gli dicono guardate quanti soldi, ma guardate il Papa Chigi, il Papa Panfili, il Papa, guardate. In realtà che cos'è la genialità di quegli uomini? Di creare un luogo per noi. Oggi, io lo dico sempre scherzando, oggi se non ci fosse quella piazza, quando Papa Francesco parla alla gente, dove noi andiamo a sentirlo? Quando siamo corsi all'elezione? Cioè quella piazza è il luogo dove il popolo si raduna per accogliere l'elezione del nuovo Papa che benedice dal finestra. È un luogo non pensato per la gloria del Papa, anche per quello chiaramente, ma un luogo pensato per il popolo, è un teatro dove noi stiamo dentro la scena. E questa forma fa sì che noi ci mettiamo esattamente sempre al nostro posto, cioè se voi vi mettete in piazza San Pietro non vi sembra di essere in un posto distante, ma siete comunque abbracciati, e nell'abbraccio sapete ci sono i santi, no? In alto sono tutti quanti i santi della storia della Chiesa che includono la Chiesa presente. Non posso non citare qui mio fratello Giovanni, che cito sempre. Una volta stavo passeggiando con lui e c'era una ragazza di allora che era completamente atea e che era venuta dall'isola di Maiorca, e lei gli domanda a mio fratello Giovanni, che non è esattamente un uomo, diciamo, di sacrestia, gli domanda, ma secondo te qual è la cosa più bella a Roma? E mio fratello risponde, non avrei mai pensato la cosa più bella è quando eleggono il Papa. Quando hanno letto Giovanni Paolo II, io mi ero tenuto libero e appena ho capito che era stato eletto ho cominciato a correre, correva tutta Roma, c'era un correre, siamo arrivati lì, si apre la finestra, quello è il momento per cui vale la pena stare a Roma. È straordinario questo, cioè quella piazza serve per questo. Notate la pianta di Sant'Andrea al Quirinale, che è ci siamo stati l'anno scorso per Pascal. Sant'Andrea al Quirinale è il noviziato dei Gesuiti. Lo dovete girare per così, questo è l'ingresso, voi vedete che c'è una curva concava, cioè che vi abbraccia, cioè io dalla strada, dal Quirinale, arrivo ad uno spiazzo che è creato dalla curva, però poi ho una curva convessa, che è la curva che copre l'ingresso, che fra l'altro si duplica in alto, e dentro un ambiente ovale. Cioè, di nuovo, questo è veramente ovale, io entro, Bernini pensava l'ingresso in un posto dove ognuno è a casa sua dentro Sant'Andrea al Quirinale. Pensate alla la famosa cattedra di San Pietro, come ultima grande opera di San Pietro, fa prima il baldacchino, poi il colonnato, poi la cattedra. La cattedra che cos'è? È una finestra dove c'è lo Spirito Santo, la colomba, sotto la colomba c'è la sede, la cattedra di Pietro, che allora si riteneva essere la cattedra antica, in realtà è una sedia medievale del Papa, forse regalata da un imperatore, ma non è questo importante, cioè dentro questa macchina barocca c'è questa sede, quindi lo Spirito Santo illumina il papato, la vita della Chiesa, e questa è sostenuta da quattro figure, sono due padri latini, due padri greci, Agostino, Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Atanasio, cioè la storia, i padri della Chiesa che sostengono, perché il Papa non è solo lui la tradizione, ma insieme è il magistero, che però ha insieme il magistero dei padri, dei vescovi e così via. Dei quattro fiumi parleremo dopo, quando usciamo, vedremo il Bernini, il senso della Chiesa missionaria, i presenti continenti, l'Africa, l'America Latina e così via. Di Borromini si potrebbe dire la stessa cosa. Borromini è una figura Per certi aspetti, secondo me, Borromini è ancora più grande di Bernini. Io amo delle cose di Borromini ancora di più, ma questo non è un problema, è una mia personale sensibilità. E Borromini era un personaggio difficile. Era una persona che cominciava le cose, era talmente precisionista che poi le lasciava perché non, se c'era una critica, se c'era una realtà, se una committenza andava male poi perdeva anche l'altra. E noi abbiamo una serie di fatti strani, per lui per un mese che non vuole lavorare, che si stranisce, eccetera, fino al momento più particolare che è quello del suicidio. Borromini abitava nella donna di San Giovanni dei Fiorentini e a un certo punto si suicida con la spada. Era un'anima turbolenta, perché la Roma barocca era un'epoca in cui c'era anche il fastidio di vivere, la depressione, le epoche sono. Però misteriosamente Borromini non muore subito, ma mentre ha alcune ore di vita fa tempo a confessarsi, ricevere la comunione e poi morire. Cioè, il mistero di Borromini è che è un uomo difficile, ma di nuovo è un uomo pienamente cattolico, chiede i sacramenti e quindi viene poi sepolto dentro San Giovanni in Fiorentini. Lui vuole essere sepolto a San Carlino, ma in realtà non fu possibile, no? E se voi leggete i suoi testi, lui ha scritto, come anche Bernini ha scritto anche delle opere teatrali, oltre ad essere stato pittore anche, fa dei dipinti meravigliosi, degli autoritratti. Dice Borromini, da un lato, è l'introduzione all'opus architectonicum, io prego di ricordarvi, quanto volte gli paglia, che io mi allontani dai comuni disegni di quello che, diceva Michelangelo, principe degli architetti, che chi segue altri non gli va mai innanzi. Io non voglio solo seguire gli altri, io voglio andare innanzi agli altri, voglio essere originale. Questa è la fede barocca, noi vogliamo andare avanti agli altri. Ed io al certo non mi sarei posto a questa professione col fine di essere solo copista. Cioè, io non avrei mai fatto l'architetto solo per copiare gli altri architetti. Io voglio essere diverso dagli altri. Però notate, solo copista. In realtà noi sappiamo che appunto Borromini, come tutti gli altri, in realtà studia gli antichi, perché per fare il nuovo tu devi imparare la tradizione degli antichi. E noi sappiamo che anche Borromini, nonostante fosse un animo inquieto, era molto credente. Per esempio nell'Opus Architettonico scrive spesso: Dio grazia, tutto è riuscito, piacque alla bontà di Dio darmi cuore col considerare, grazie alla grazia di Dio sono riuscito a fare questo e questo. E quando morì, nella sua casa furono trovate alcune opere pagane, ma furono trovate 5 immagini della Vergine Maria, segno che lei l'amava particolarmente, 4 ritratti di San Francesco d'Assisi. Cioè, Borromini era una persona che aveva dei quadri di devozione tipici dell'epoca barocca per dire le sue preghiere e invocare l'aiuto dei santi. Rapidamente alcune opere. Innanzitutto San Carlino, poi l'andremo a visitare quando faremo la parte barocca, ma non si può non parlarne perché appunto è forse una delle opere la più bella, una delle più belle. San Carlino è una chiesa dedicata, chiesta a Borromeo dai trinitari spagnoli. I trinitari erano quella congregazione che liberava gli schiavi dai turchi. Era cominciata nel Medioevo per liberare gli schiavi dagli arabi. Pensate che Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, viene liberato, viene preso in una battaglia navale, perché era un soldato dell'esercito spagnolo, nel 1580, e viene pagato dai trinitari, che lo ottengono indietro pagando i riscatti, no? E negli anni dell'età barocca i trinitari riscatteranno 10.000 schiavi cristiani che erano finiti nelle armate turche, erano stati presi e fatti schiavi del sultano, facevano i lavori di schiavitù nel mondo turco. Quindi loro chiedono di dedicare una chiesa a San Carlo Borromeo, che era stato canonizzato nel 1610, e che abbia i segni della Trinità, i trinitari. Quindi sono le immagini di San Carlo e l'immagine trinitaria. Guardate la facciata, questo è un capolavoro perché è un posto piccolissimo dove c'è l'incrocio delle 4 fontane. Bisogna conservare la fontana al lato, cioè la chiesa non può neanche occupare il lato perché è un lato che è in diagonale. E allora Borromini inventa questa facciata. Notate la linea inferiore, c'è al centro un arco concavo e poi due archi convessi, In questa maniera sei accolto sui due lati, ma poi si sottolinea il luogo dell'ingresso, ed è chiaramente uno schema già trinitario, e guardate in alto c'è la parte convessa, ma non c'è invece la curva concava, ma c'è invece il taglio della curva nuovamente. Cioè, Borromini spesso spezza il triangolo e ci inserisce una linea totalmente diversa, sempre a muovere la facciata. L'interno è una, mentre Sant'Andrea al Quirinale è un'ellissi latitudinale, invece San Carlino è un'ellissi girata nell'altro senso, cioè si entra e noi siamo al centro, ma l'altare è a uno dei lati, diciamo a una delle curve più strette dell'ellissi, no? I pilastri al lato sono di nuovo in simbolo trinitario, cioè sono tre pilastri con tre nicchie, le nicchie a loro volta sono trilobate, c'è un continuo ripetere in forma mossa questo mistero di unità che però si raduna intorno, è un'unica linea ma che ha delle differenze. Santivo, ci siamo già stati, sapete che Santivo è la chiesa, la cappella dell'università, la Sapienza, che è la Sapienza... Inizium Sapiense Timor Domini, il libro della Sapienza, la Sapienza che poi venne spostata da Mussolini, è la Sapienza di Dio, cioè si chiama Sapienza, non è la Minerva, ma la Sapienza è Cristo, Sapienza di Dio, e già c'era la Sapienza medievale, e Borromini la ristruttura, un'altra delle opere di una bellezza sconfinata. Vedete che in alto c'è la famosa torre, la cuspide, con questa linea che sale, e sopra c'è la corona, perché il timore di Dio è la base della Sapienza, ma è anche la corona della Sapienza, ed è una corona fiammeggiante, perché la Sapienza, l'amore di Dio, è vivo. Se voi entrate, vedete la chiesa, l'agnello, perché la vera Sapienza è l'Agnus Dei, qui non si vede bene nella foto, sarebbe la finestra nera, cioè dove c'è la finestra, in alto c'è l'agnello dell'Apocalisse, e sopra l'agnello c'è lo Spirito Santo. Cioè Borromini inserisce nell'architettura i simboli della Sapienza, lo spirito che dà la Sapienza, l'agnello che è la vera Sapienza e così via. E all'interno, vedete questa cosa meravigliosa, alcuni dicono che potrebbe essere l'ape Borromini, potrebbe anche esserlo certo, ma di sicuro è insieme, oltre a essere forse un omaggio al committente, è realmente di nuovo la Trinità. E notate, non è il triangolo, perché il triangolo è brutto, cioè Borromini sa benissimo che se io dipingo Dio con un triangolo è una cosa orrenda, noi dovremmo cancellare il triangolo come rappresentazione di Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo non è un triangolo, questo è un triangolo ma non è un triangolo, è un triangolo che non ha gli angoli, è un triangolo che dice l'armonia, dice le curve, dice una comunione, dice qualcosa che è difficile da esprimere, no? Avete l'oratorio dei Filippini, San Filippo Neri fece erigere la chiesa, perché Filippo Neri voleva la chiesa, l'oratorio ci si mise del tempo e sulla sinistra della chiesa vedete di nuovo come c'è la curva molto più leggera, concava che vi accoglie sopra il portale, però sopra il portale poi c'è invece di nuovo la curva convessa del balcone e sopra c'è una cuspide che sottolinea l'entrata. Poi abbiamo San Giovanni il Laterano. E a me mi viene da ridere quando dicono che Borromini ha lavorato solo per le congregazioni religiose, sono delle cose di una banalità, perché si vuole dire che Borromini non era amico dei papi, no? Borromini viene chiamato dai papi a restaurare San Giovanni il Laterano, la cattedrale di Roma. Come sapete, lui fa tutta la parte della navata centrale e delle navate laterali, mentre non tocca il presbiterio e il soffitto. Se voi guardate, per me la prospettiva più bella di San Giovanni Laterano è salire sul presbiterio e girarsi indietro, voi vedete che quella è la chiesa con marmi grigi, cioè di due o tre colori massimo, pulitissima, con le porte da cui entrano gli apostoli. Gli apostoli non c'erano ancora ai tempi di Borromini, vengono messi dopo, è la nuova Gerusalemme vista da dentro. La Gerusalemme aveva 12 porte, in realtà la chiesa è come se stessimo dentro la nuova Gerusalemme, quindi noi vediamo le porte da cui siamo entrati, i 12 apostoli sono lì a custodire gli ingressi e la curva che non è l'abside, ma è la curva dell'ingresso, è meravigliosa, cioè non è una facciata piatta, ma curva l'ingresso verso la fine. E avete l'altra committenza papale, la Cappella dei Magi, ci siamo stati anche qui l'anno scorso, o 2 anni fa, non mi ricordo, che è la cappella di Propaganda Fide, Borromini viene chiamato dalla nuova congregazione per la missioni che viene organizzata, eccetera, e ha questa meravigliosa cappella, questo è il tetto di una armonia, di una perfezione, eccetera, che vediamo. Accenniamo più rapidamente Pietro da Cortona, scusatemi, sto sforando i tempi, ma così è. Pietro da Cortona è essenzialmente un pittore, ma delle opere architettoniche meravigliose, più di Santi Luca e Martina, secondo me forse la chiesa, diciamo la scenografia più bella della Roma di sempre, anche barocca, è Santa Maria della Pace, ci siamo stati per Raffaello. Vedete la piantina, cioè la chiesa rinascimentale, che è il chiostro del Bramante, era una chiesa che era stretta fra due vie che sgusciavano ai lati, no? Non era in asse con la via, vedete la via di ingresso va in diagonale rispetto alla facciata. Che cosa fa Pietro da Cortona? Taglia i palazzi e crea uno spazio dove i due archi delle due vie non fanno vedere le vie di fuga, ma è come se fosse chiusa e ti accogliesse in questa piazza e ti accoglie, cioè sempre la piazza che è dinanzi, noi siamo dinanzi al tempio prima di entrare. E fa, è famoso per i soffitti aperti, vedete anche qui la cupola, poi la vedremo meglio, no? Fa il famoso trionfo della Divina Provvidenza in Palazzo Barberini, dove lì sì la Divina Provvidenza esalta le api Barberini, ma lì siamo in una casa privata, cioè lì il pittore sta lì dentro celebrando la famiglia Barberini, no? Mentre il barocco ama celebrare la presenza del cielo sulla terra, voi vedete che quello che si fa nella pittura diciamo privata, lo ritrovate per esempio il famoso Andrea Pozzo, l'illusionista, meraviglioso personaggio, nella Gloria di Sant'Ignazio a Sant'Ignazio, cioè dove voi vedete che l'architettura continua dipinta perché si vede la gloria di Sant'Ignazio, è come se fosse aperto e Sant'Ignazio sale al cielo da dentro la chiesa. Così ancora più significativo nel Gesù il trionfo di Cristo, potete vedere su Flickr le foto di Bruno Brunelli che ha ripreso queste cose, vedete che è il nome di Cristo che viene saltato, qui c'è Sant'Ignazio ma al centro c'è il nome di Cristo e in basso in uscita, in aggetto ci sono in gesso le figure dei diavoli, dei cattivi che vengono respinte, che vengono cacciate via da tutti quanti. E concludiamo con 5 punti riassuntivi, li prendo da questo De La Brosse, che è questo studioso del periodo barocco, un articolo che vi invito a leggere. De La Brosse dice il barocco ha 5 caratteristiche fondamentali. La prima potremmo dire è l'illustrazione del dogma, cioè il barocco cerca di far vedere il dogma nell'immagine, cerca di farlo sentire. Bruno ha scritto anche un articolo sul barocco e dice io non amo il barocco come fine a se stesso, lo stupore, ma mi piace lo stupore che ti rimanda ad un'altra cosa, cioè se io faccio una stranezza solo per essere per apparire, una donna si mette una cosa così, non significa niente, la cosa importante è che invece ti mandi ad una vera bellezza, no? La bellezza vera è il segno che ti fa passare, ti dice tu sei bello, ma sei bello perché è bello anche qualcos'altro, no? Pensate appunto al tabernacolo del Bernini, cioè il tabernacolo sotto il ciborio, il baldacchino, sottolinea l'Eucaristia. Pensate alla cattedra, cioè io faccio vedere il Papa, la sua cattedra, pensate alla Trinità in Borromini, cioè c'è un modo di mostrare, il dogma non deve essere freddo, ma il dogma è bello, è vivo, è vivente, è vivace, è amorevole, è interessante. Il sostegno alla devozione. La devozione, l'uomo dell'età barocca prega, cerca di salire a Dio e attraverso la presentazione dei santi si entra nel mistero per cui io cresco verso Dio. Il barocco è un'epoca di devozio moderna, ogni persona prega da sola, cerca la sua vocazione, cosa Dio vuole da me, vuole che mi sposi, vuole che non mi sposi, quando sarò felice, come farò, cioè devi cercare tu stesso, non te lo dice un altro qual è la tua vocazione, lo devi trovare tu e misurandoti con i santi vedi la loro storia. Pensate, andremo lì, all'estasi di Santa Teresa d'Avila, dove Irving Laving, il grande studioso, dice che Bernini unisce la morte della santa, il momento della morte, ma la morte della santa è l'estasi, è il momento in cui lei vede Dio finalmente, E il momento dell'estasi è il momento della trafittura amorosa. Qualche autore non cristiano è arrivato quasi a paragonare i gesti di Teresa d'Avila all'amplesso erotico, cioè la chiama una scultura troppo erotica, perché sta godendo Teresa d'Avila, ma sta godendo perché sta amando Cristo, perché ha trovato la gioia della sua... È veramente un godimento, è veramente qualcosa dove, come nel Cantico dei Cantici, c'è l'amore umano e l'amore divino che si uniscono. Terza cosa, c'è la missione, la vedremo adesso nella fontana poi dei quattro fiumi. Il barocco ha sempre in mente che esiste il mondo, e ha in mente che esiste il mondo che ha bisogno di Cristo e deve lottare con i poteri politici che vogliono sfruttare. I missionari di quei tempi difendevano gli schiavi contro i padroni, cioè era un'epoca coloniale già, ma è un'epoca coloniale in cui i monaci, i frati, i francescani, gli agostiniani, i gesuiti, pensate alle reductiones, stavano lì a dire: questi non ne potete fare quello che volete. E sapete che sarà il potere politico e Voltaire, poi ci torneremo, a far cadere le reductiones, cioè l'illuminismo e i governi non volevano l'autorità religiosa che difendeva nel Paraguay, nel Brasile, eccetera, i popoli. Vivere rapportando cielo e terra, l'arte barocca è sempre aperta, lo vedete qui, cioè... È come se il cielo fosse già sceso, cioè noi stiamo nella nostra città, ma il cielo è già presente, anche nell'estasi di Santa Teresa, la luce entra, cioè guarda che Dio sta a casa tua, Dio sta dove pregate, c'è un'apertura, non c'è un mondo orizzontale e non c'è neanche il cielo che schiaccia la terra, ma il cielo scende soffusamente, è sempre lì, che è sopra, e puoi comunicare, cioè nei tuoi problemi c'è una possibilità di dialogo con il cielo. L'ultima cosa, e qui Piazza Navona ce lo ricorda, è il senso della festa. Voi sapete che il barocco amava le feste e amava anche l'effimero, cioè gli apparati che si usavano e si toglievano, che erano sia civili, qui si allestivano delle cose, per esempio si allagava la piazza per poi far passare con le carrozze dentro là, cioè c'era una serie di cose che si facevano diverse, ma c'erano degli allestimenti religiosi. Vedete per esempio il primo è Sant'Ignazio, è la chiesa del Gesù con l'abside, al cui interno viene allestita la scena dell'acqua fonte della vita, di Cristo che dà l'acqua, perché si recitava nelle chiese. Il secondo è un apparato delle 40 ore per l'adorazione dell'Eucaristia. Si faceva un tabernacolo di legno, di stoffa, molte cose di Bernini, di Borromini erano effimere. Noi non le abbiamo più perché erano in legno e sono state distrutte, ma loro lavoravano a fare un palco. Per esempio, quando si adorava l'Eucaristia, non c'era l'ostensorio qui, ma c'era una cosa enorme con gli angeli, con gli incensi, con le candele, che dicevano emotivamente la presenza di Cristo. Al centro avete il Collegio Romano, quando furono canonizzati Ignazio e Francesco Saverio, si fa una macchina di legno, che appunto non esiste più, con i due santi, il mappamondo, la terra, perché Francesco Saverio è andato fino all'estremo oriente, e così Ignazio e così via. Guardate le altre due, sono due rappresentazioni di l'uomo che affonda, allora l'ancora che è la fede di Cristo che viene, che è la croce, oppure l'anima che sta morendo e la forza della preghiera la spinge verso la Madonna mentre la morte sta guidando la barca. È l'apparato non stabile che però rende teatro, festa, poesia, e esagera anche a volte, non sempre queste cose sono, noi non le faremo, alcune cose non sono di nostro gusto, possono essere esagerate come la devozione popolare, ma prendono i sentimenti del popolo. Bene, ora ci alziamo tutti quanti allora ho guadagnato una collana, chi avesse perso questa collana la trovate qui da Teresa, la nostra segretaria. Ora, la parte di spiegazione della Chiesa ci aiuterà Livia, che per fortuna si è offerta ieri togliendomi un po' di lavoro. Livia parlerà, Livia Mugavero, che è guida e storica dell'arte, ci spiegherà la Chiesa, noi ci muoveremo, ci dirà dove andare, così ci muoviamo anche un po' per il freddo, e poi usciamo fuori e vedremo anche la fontana, la spiegheremo, e la piazza.
Chi vuole può rimanere qualche altro minuto seduto, intanto che io vi spiegherò la storia anche di questa chiesa e del motivo per cui qui in Piazza Navona troviamo una chiesa dedicata proprio a San Comunese. Allora, qui la Piazza Navona, lo sappiamo, al posto di Piazza Navona sorgeva nell'antichità, a partire dal primo secolo d.C., lo stadio realizzato dall'imperatore Domiziano. Stadio che serviva per gli esercizi ginnici, per le gare atletiche. E questo stadio è stato utilizzato fino al V secolo d.C., quando poi man mano la città è andata un po' decadendo. E la cosa particolare, la cosa importante è che la forma della Piazza Navona riprende proprio la forma di quell'antico stadio, questa forma così allungata. Tutti i palazzi che si trovano intorno a Piazza Navona sono proprio nello stesso luogo in cui si trovavano le gradinate dello stadio, queste gradinate che erano sorrette da grandi arcate, ci dobbiamo immaginare un po' come ad esempio al Colosseo, quindi queste arcate che sorreggono gradinate tutto intorno. Quindi i palazzi che noi vediamo tutto intorno alla piazza sono stati costruiti inizialmente proprio riutilizzando quelle antiche arcate e quei pilastri che costituivano le gradinate dello stadio di Domiziano. E è proprio qui, nello stadio, che ha subito il martirio Sant'Agnese. Nei primi secoli proprio si parla della persecuzione di Diocleziano, quindi siamo all'inizio del IV secolo d.C., avrebbe subito il martirio questa giovane fanciulla che doveva avere 12 o 13 anni. Qui nelle arcate dello stadio c'era anche probabilmente un postribolo, un lupanare, quindi questa giovane ragazza è stata esposta nuda davanti a tutti. E si racconta che i capelli di questa fanciulla siano cresciuti miracolosamente all'improvviso proprio per coprire le sue nudità. E poi ha subito il martirio, probabilmente bruciata viva, ma visto che non bruciava, le hanno anche tagliato la testa. Sul luogo in cui questa fanciulla avrebbe subito il martirio, quasi subito è sorto un piccolo oratorio. Sappiamo che c'era una piccola chiesa nell'VIII secolo d.C. e un'altra chiesa è stata costruita nel XII secolo, nel 1100 quindi, da Papa Callisto II, e qui a Piazza Navona esisteva una chiesa dedicata a Sant'Agnese che però aveva un orientamento completamente diverso rispetto a questa. Intanto aveva una pianta rettangolare e poi l'ingresso era su via di Santa Maria dell'Anima. E nel 1400 è arrivata a Roma la famiglia Panfili, che ha acquistato tutta una serie di palazzi qui nella zona. Questi palazzi man mano sono stati distrutti per edificare quello che doveva essere il palazzo di famiglia, della famiglia Panfili appunto, che è quello che si trova qui accanto, guardando la facciata della chiesa subito a sinistra. Ma il grande rinnovamento di questo luogo e di questa piazza inizia proprio nel 1600, a metà del 1600, grazie appunto alla famiglia Panfili. Quando Giovanni Battista Panfili diventa papa col nome di Innocenzo X, quindi già si stava rifacendo e ricostruendo questo grande palazzo di famiglia, Innocenzo X decide di distruggere quella chiesa di Sant'Agnese che era quasi confinante con il palazzo di famiglia per costruire una nuova chiesa che doveva diventare la cappella di famiglia proprio della famiglia Panfili e anche il luogo di sepoltura appunto del papa Innocenzo X. E questa la posizione di questa chiesa è stata anche leggermente spostata per essere proprio confinante con il palazzo della famiglia Panfili. Per tutto questo vengono incaricati di progettare questa nuova chiesa i due architetti di famiglia, della famiglia Panfili, che già stavano lavorando nella progettazione del palazzo Panfili, che sono Girolamo Rainaldi e il figlio Carlo. Questo è iniziato nel 1652. Quindi iniziano i lavori di costruzione di questa chiesa. Secondo il progetto iniziale doveva avere una forma più o meno così, quindi a croce greca, a pianta centrale. E la cosa particolare è che all'incrocio di questi bracci della croce greca ci dovevano essere delle nicchie che quindi rendevano questa forma quasi un ottagono. E il principe Camillo Panfili, che dirigeva i lavori, l'anno successivo è stato allontanato dal Papa, quindi la direzione dei lavori è stata affidata al tesoriere, che era Monsignor Franzoni, e l'incarico del progetto venne invece affidato in questo caso al Borromini. Il Borromini conserva questa prima pianta della chiesa che avevano fatto i Rainaldi per quanto riguarda l'interno, quindi lascia, anche se con poche modifiche, questa forma ottagonale, mentre invece modifica completamente l'esterno. Quella parte della facciata che era già stata costruita viene distrutta, perché la facciata progettata dai Rainaldi era rettilinea e doveva essere preceduta da una lunga scalinata. Invece sappiamo che Bernini ama le forme curviline, quindi questa facciata della chiesa progettata dal Borromini è proprio una facciata convessa, e questo doveva contrastare con invece la scalinata, la piccola scalinata che precede la facciata, che invece ha una forma curvilinea, e doveva contrastare anche con la forma della cupola. Quindi, scusate, la facciata è concava e contrasta con la cupola convessa. E poi ci dovevano essere accanto alla cupola due piccoli campanili che dovevano avere una forma parte concava e parte convessa, quindi proprio seguendo lo stile borrominiano. E 1655, quindi solo due anni dopo, il Papa Innocenzo X muore, quindi il nipote riprende la direzione dei lavori e chiama una commissione di architetti perché verificasse l'operato di Borromini. Quindi alla fine Borromini viene costretto a licenziarsi nel 1657 e viene di nuovo richiamato il Rainaldi, che termina la costruzione della chiesa alterando di nuovo quello che era l'originario progetto del Borromini. Quindi tutta la parte superiore, i due campanili che poi vediamo da fuori non corrispondono al progetto di Borromini perché sono più grandi rispetto a quello che doveva essere il progetto iniziale, e anche la parte superiore della cupola, la lanterna, ha modificato l'originario progetto borrominiano. E 1666 muore anche il principe Camillo, quindi la direzione dei lavori viene assunta da sua madre, la donna Olimpia Medalchini, di cui ci parlava anche Andrea, e che chiama il Bernini a questo punto a dirigere i lavori. L'intervento di Bernini però riguarda soprattutto la decorazione dell'interno, che non è affatto borrominiana. Se noi pensiamo ad altre opere di Borromini, come ad esempio Sant'Ivo, tutto questo è completamente diverso. Quindi probabilmente per quanto riguarda l'interno, Borromini avrebbe avuto delle idee diverse. E adesso vediamo un po' questa decorazione dell'interno, che è veramente molto particolare. Intanto dobbiamo far caso appunto a questi due bracci della croce greca, che segnano quelli che sono i due assi principali. Uno è dato dal portale principale e un altro dall'altare maggiore. Poi l'altro braccio della croce greca ci dà queste due cappelle laterali. Agli incroci di questi bracci ci sono invece questi quattro altari con delle sculture. La cosa particolare è che non ci sono, le pale d'altare in questo caso non sono dei quadri, dei dipinti, ma sono delle sculture. E questo anche è tipico di questo periodo del barocco. Allora, cerchiamo di vedere un attimo che cosa è rappresentato qui. Ad esempio, l'altare centrale, in origine doveva essere dedicato alla santa titolare della chiesa, Santa Agnese appunto, e doveva essere rappresentato un miracolo di Santa Agnese, mentre invece lì, in quella cappella lì, ci doveva essere la tomba del Papa Innocenzo X. Questo progetto invece viene modificato e si decide di mettere qui nell'altare centrale
un episodio relativo a San Giovanni Battista. Che c'entra San Giovanni Battista con Sant'Agnese? Questo richiama il nome del santo, del committente della Chiesa, appunto Papa Innocenzo X, che si chiamava Giovanni Battista Panfili. Allora, vediamo questo altare principale. Vediamo che ci sono ai lati delle colonne, colonne di marmo verde antico, che sono delle colonne effettivamente antiche perché provengono dall'Arco di Trionfo dedicato a Marco Aurelio e che si trovava su Via Lata, l'attuale Via del Corso. Quindi queste colonne antiche sono state portate qui e riutilizzate, sormontate da capitelli di marmo dorato. L'architrave che sormonta le colonne ha una forma curva che è tipicamente barocca. Al di sopra di questo architrave vediamo che ci sono degli angeli che portano i simboli del martirio, quindi la corona e la palma. In alto tre angioletti con in mano un cartiglio su cui è scritto in latino non c'è uomo più grande, non c'è nato da donna che sia più grande di San Giovanni Battista, appunto. E poi la colomba dello Spirito Santo. La colomba qui chiaramente indica lo Spirito Santo, ma la colomba qui ritorna spessissimo anche fuori, poi lo vedremo nell'esterno, perché la colomba con nel becco il ramoscello d'olivo era proprio il simbolo della famiglia Panfili. Questa scultura che costituisce la pala d'altare rappresenta l'incontro tra la Sacra Famiglia e la famiglia appunto di San Giovanni Battista. Quindi vediamo i due bambini al centro, Gesù Bambino e San Giovannino con le mamme, la Madonna e Santa Elisabetta, e poi i papà, quindi Zaccaria e Giuseppe. In alto angeli e un raggio di luce che va proprio in direzione di questi bambini. Adesso iniziamo il giro per vedere le altre cappelle tutto intorno, quindi se preferite alzarvi, spostarvi. L'altare che vediamo lì è quello dedicato a Santa Vesta. Intanto questi quattro altari sono tutti dedicati al martirio di quattro santi dei primi secoli proprio del cristianesimo. Sant'Alessio è un figlio di una famiglia nobile romana, il padre era un senatore, che si sposa subito dopo il matrimonio, parte come pellegrino. Va a Edessa dove rimane per 17 anni, dopo torna a Roma e per altri 17 anni vive come povero, chiedendo l'elemosina davanti alla casa di suo padre. Muore e al momento della sua morte il Papa viene avvisato della morte appunto di questo santo e il Papa va dove gli dicono che era morto questo Sant'Alessio e trova che aveva nella mano un cartiglio con scritto il suo nome, quindi si capisce che questo era il santo che era andato via molti anni prima e vengono chiamati i genitori per riconoscere appunto che quello era effettivamente il figlio. Questo è il momento per cui è rappresentato. In alto il catino, vediamo che ci sono rappresentati degli angioletti che portano i simboli relativi a quel santo, quindi in questo caso il bastone è avvenuto, oltre agli altri attributi che sono tipici del martirio, ad esempio la palma, la corona, eccetera. L'altro altare che abbiamo qui è dedicato a Santa Veneziana. Santa Veneziana è vissuta nello stesso periodo di Sant'Agnese e le fonti ci raccontano che al momento del funerale di Sant'Agnese sono arrivati dei pagani e hanno iniziato a lapidare tutti i cristiani che si trovavano lì. Quindi i cristiani scappano, l'unica che rimane è Santa Veneziana, quindi muore, e gli appare in visione Sant'Agnese che gli annuncia il paradiso. E quindi è questo esattamente l'episodio che viene rappresentato in questo altare. L'altro che abbiamo dall'altra parte invece è relativo a un'altra santa che è Santa Cecilia. Santa Cecilia, santa vissuta proprio nei primi secoli del cristianesimo, che nel 600 ha particolare fortuna proprio perché in quegli anni era stato ritrovato il suo corpo. E anche qui è rappresentato il momento della sua morte, quando Santa Cecilia, lei si era sposata, non si era sposata, si doveva sposare, era stata fatta fidanzata, ma aveva fatto un voto di castità. Quindi quando dice il fidanzato di questo voto di castità, che il fidanzato si converte, si fa battezzare, e quindi poi sia il fidanzato che il fratello subiscono il martirio. Quindi qui è rappresentato il momento della morte di Santa Cecilia. In alto nel catino abbiamo l'organo, che è rappresentato sempre come attributo di Santa Cecilia, che è considerata la santa protettrice della musica e dei musicisti. Il quarto altare che abbiamo laggiù in fondo ci rappresenta invece Sant'Eustachio. Sant'Eustachio era un soldato dell'esercito di Traiano, che già viveva in maniera molto devota, pur non essendo ancora cristiano, era un pagano. E un giorno, durante una caccia al cervo, ha una visione, gli appare nel cervo che stava inseguendo, tra le corna del cervo, una croce, e sente questa voce: io sono il Dio che tu già stai venerando senza saperlo. Quindi lui capisce e si fa battezzare, diventa cristiano. E anche tutta la sua famiglia diventa cristiana. Qui è rappresentato il momento del martirio, si cerca di ucciderlo in vari modi. Uno dei modi è portarlo in un circo dove sarebbe dovuto essere mangiato dai leoni, ma vediamo che c'è il leone sotto i suoi piedi che assolutamente sta tranquillo e non lo mangia, quindi non si riesce a ucciderlo. E in questo caso nel catino absidale, essendo un soldato, ci sono tutto lo scudo, l'elmo, le varie cose che servivano appunto ai soldati romani. E le due cappelle laterali invece sono simmetriche tra loro. Vediamo che in entrambe c'è una finta architettura prospettica realizzata con dei marmi colorati, degli intarsi di marmi colorati, e al centro ci sono due statue. Quindi per la cappella entrando a destra c'è Santa Inese, presente la santa titolare della chiesa, e la vediamo che sta bruciando, sta in un rogo che in realtà non brucia. Mentre dall'altra parte c'è San Sebastiano, che è rappresentato secondo l'iconografia tradizionale, quindi colpito dalle frecce. La decorazione scultorea di questi altari è stata affidata all'Algardi, e dopo la morte dell'Algardi è stata proseguita dai suoi allievi principali, che sono Ciro Ferri e Ercole Ferrata, e poi con vari aiuti. L'altra parte importante è quella relativa alla decorazione pittorica, che riguarda tutta la parte superiore. Quindi abbiamo la cupola e i pennacchi della cupola. Per quanto riguarda la cupola, abbiamo, come diceva prima Andrea, questo sfondamento, come se ci facesse arrivare al cielo. Nella cupola è rappresentata la gloria del paradiso, in particolare Santa Agnese, che viene presentata da Maria e viene presentata a Gesù e a Dio Padre. Allora abbiamo Dio Padre davanti, e c'è Gesù con tutti i simboli della passione, con la croce e vari altri simboli della passione, e la Madonna che presenta, introduce Santa Agnese, e tutto intorno ovviamente i vari santi, tutti i santi, tutta la schiera dei santi del paradiso che accoglie questa Santa Agnese nel paradiso. E gli affreschi della cupola sono stati realizzati da Ciro Ferri e poi terminati dopo la sua morte da un suo allievo Carlo Corbellini. Mentre invece un artista molto più importante e molto più tipico del barocco è quello che ha realizzato i pennacchi che sono sotto la cupola, ed è il Baciccio, Giovanni Battista Gavoni, detto Baciccio, che abbiamo già visto anche insieme nella decorazione della chiesa del Gesù. E questi pennacchi rappresentano le virtù cardinali. Più che le virtù cardinali, in realtà sono delle allegorie delle virtù cardinali. Allora, ad esempio, quella lì abbiamo la fortezza, questa è la figura della fortezza, che viene consigliata dalla carità. La carità sta accanto, che è rappresentata con un bambino in braccio, e la carità suggerisce alla fortezza di scegliere la via del martirio, che è rappresentata dalla croce che abbiamo qui accanto. La fortezza schiaccia una statua pagana. Quindi rappresenta sempre il trionfo della vita cristiana sul paganesimo. L'altro pennacchio da questa parte rappresenta la temperanza. La temperanza, che è quella figura in alto vestita di verde, sta incoronando la castità. Castità che è rappresentata con il giglio nella mano, che schiaccia la figura della lussuria, così vestita molto, molto riccamente, che sta sdraiata sotto i suoi piedi. Nell'altro pennacchio che abbiamo qui, da questa parte, abbiamo invece la prudenza. La prudenza che di solito è rappresentata come una figura a due teste, perché si guarda anche indietro. In questo caso invece la prudenza sono le due figure che abbiamo a destra, che sono molto simili tra di loro, invece le due teste è stato scelto di fare due figure simili. E sulla sinistra la figura vestita di verde è la provvidenza. La prudenza sta schiacciando la fortuna che è cieca, quindi non bisogna seguire la fortuna, ma la prudenza e la provvidenza. E vediamo che ci sono due angioletti, uno è una colomba e uno è il serpente. Fa riferimento proprio al brano del Vangelo, sia semplici come colombe e prudenti come i serpenti. Da quest'altra parte non lo vedo, ma abbiamo la giustizia. La giustizia che viene abbracciata dalla pace. E guardano verso la legge, c'è una figura che ha in mano le tavole della legge, e sulla destra c'è la figura nuda che ha in mano una luce, quella è la verità. E riconosciamo bene la differenza pittorica, di stile, di questi pennacchi, che è decisamente superiore rispetto alla cupola. E questo, il Baciccio, è stato chiamato qui proprio dal Bernini. Il Baciccio era uno dei pittori prodotti dal Bernini, che quindi, come abbiamo già visto anche al Gesù, è uno tra gli esponenti principali proprio della pittura barocca. E con questo noi avremo concluso, adesso usciamo fuori.
Una parola ancora sull'esterno e poi andiamo al centro della piazza, mi seguite a vedere la fontana dei quattro fiumi e poi siamo liberi, siamo sempre liberi già adesso.
Allora, l'esterno, come dicevo, ha una facciata concava che contrasta con la scalinata che è convessa e che ancora contrasta con la convessità della cupola. Il rinnovamento di questa piazza è dovuto e voluto proprio alla famiglia Manfili, che hanno scelto quelli che erano i due artisti più importanti del barocco. Quindi è stato chiamato Borromini per la chiesa e Bernini per la fontana, e quindi hanno scelto proprio due personaggi più in vista, e poi fuori Andrea vi spiegherà la fontana.
Grazie a Livia davvero della spiegazione eccellente. In una tipica piazza barocca, ci diceva Livia, la sua forma dipende dallo stadio di Domiziano, vedete come curva, perché lì c'era la curva delle corse. Se voi andate all'esterno,
riuscite a vedere alcune parti in cui si vede ancora la parte romana, che è alcuni metri sotto, e sotto alcuni palazzi sono stati fatti gli scavi. Domiziano è l'imperatore con cui se la prende l'Apocalisse. Siamo ai tempi dell'Apocalisse, siamo negli anni 85-90, non ricordo esattamente l'anno, forse 86-90, quando Domiziano a Efeso fece fare un tempio agli imperatori romani come dei e eresse un'enorme statua. E allora l'Apocalisse parla della bestia che ha eretto una statua alla bestia e che sta perseguitando i cristiani. E sapete che la bestia siede sui sette colli, cioè nell'Apocalisse Roma è ancora la Roma nemica, perché è la Roma che uccide i cristiani. E l'Apocalisse è un libro di grande speranza che dice: non abbiate paura, perché il bene vincerà. Sapete che il numero 666, l'abbiamo detto tante volte, è il numero della sconfitta. I ragazzi dicono: ah, questo numero, in realtà 6 è la metà di 12, che è il numero dell'Apocalisse della vittoria. 6 vuol dire mezza figura, mezza tacca, mezza cartuccia, cioè è perdente. Il male, anche se è imperatore, sarà sconfitto, perché è solo un uomo, perché il diavolo è solo un angelo e Dio trionferà. Allora avete la piazza, qui vedete la chiesa, si vedono le linee borrominiane, cioè come si fa a dare il senso dell'accoglienza? Si crea una linea concava che fa rientrare la chiesa rispetto al palazzo, mentre se l'avessi fatta rettilinea sarebbe stata sopra la piazza, no? L'idea è di creare sempre uno spazio di accoglienza, e vedete le torri che sono state poi appunto modificate col tempo, no? Quindi è un impianto di Borromini, ma con interventi successivi. La fontana invece è precedente ed è del Bernini. Le guide ignoranti dicono che quello lì dice mi cade addosso. In realtà Bernini ha fatto la fontana quando ancora non c'era la chiesa, quindi è una menzogna delle guide. La fontana è a parte ed è basata sulla monumentalizzazione degli obelischi, cioè per dare un luogo centrale, alto, si prende un obelisco antico, questo è un vero obelisco precedente, che viene montato su una scultura barocca. La scultura barocca è importante perché non è una scultura a caso, ma rappresenta, potremmo dire oggi, i continenti poveri, rappresenta le periferie del mondo, cioè Roma ha al centro il segno della colomba, il segno papale, ma in basso c'è la memoria dei quattro fiumi, che sono i grandi fiumi dove vive l'umanità. I fiumi sono, come sapete bene, il Nilo, che è quello di dietro, che è rappresentato con il velo coperto, perché a quel tempo non si conosceva ancora la sorgente del Nilo. Quindi rappresenta l'Africa, cioè a Piazza Navona c'è l'Africa. C'è il Gange, rappresenta tutta l'Asia. C'è il Danubio, quindi rappresenta l'est dell'Europa. E il Rio della Plata, che rappresenta l'America Latina. L'idea è della missione, cioè Roma ha una responsabilità nei confronti del Gange, nei confronti del Nilo, cioè i nostri missionari stanno in Africa, pensate per esempio il grande difensore dei missionari del 600 è San Pedro Claver, che è morto a Cartagena in Colombia, lui stava al porto dove arrivavano gli schiavi, e cercava di convertirli, di battezzarli e difenderli dai negrieri. Lui non riusciva a impedire se non in alcuni casi a liberarli, ma stava lì perché li trattassero secondo la carità. Cioè c'era una lotta fra la Chiesa e il potere. Ogni tanto la Chiesa doveva mettersi d'accordo con il potere, ma in realtà c'era una tensione profonda, perché la visione della Chiesa e la visione dei laici era diversa. I laici erano terribili, i preti no. Pensate per esempio, l'unica nazione in cui non c'è stata la schiavitù, non ci sono stati i conquistadores, e sono state le Filippine, perché siccome nelle Filippine non c'era ricchezza, sono arrivati i missionari e non i conquistadores, perché non c'era niente da conquistare. E allora le Filippine sono diventate cattoliche, solo per l'annunzio del Vangelo, senza subire mai un'oppressione politica, come invece negli altri luoghi, no? I quattro fiumi hanno ognuno dei simboli. Allora, il Nilo ha un leone e una palma a rappresentare l'Africa. Il Rio della Plata ha delle monete d'argento. Sapete che plata vuol dire argento? Perché le sue acque hanno il colore dell'argento, si dice nella tradizione, no? Il Danubio ha un cavallo e fiori, perché il Danubio era le pianure dove c'erano i cavalli e queste pianure sconfinate piene di fiori. E il Gange ha un ramo, perché rappresenta la navigabilità del fiume. Allora, questa fontana ricorda ai romani che esiste il mondo intero. Ma se voi guardate, in tantissime chiese del tempo è rappresentato i quattro continenti in forma reale o simbolica. Quindi c'è una persona di colore, oppure ci sono delle immagini degli animali dei vari continenti, perché è una Roma che, pur essendo politicamente debole, è in realtà già pensa, tra virgolette, al cosmo interno. Cioè è cattolica, che vuol dire universale.